Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che ci seguite ormai da tempo. E il tema del terzo salmo che andiamo a considerare oggi riguarda una preghiera mattutina e le prove del giusto in Israele. Prima di addentrarci nel dettaglio, però, cerchiamo di inquadrarlo. I salmi dal 3 al 7 formano un ponte che mi immagino come una scalinata tra due salmi messianici. Il salmo 2, che abbiamo già visto, è un rifiuto profetico dell'unto di Dio, mentre il Salmo 8 è la sua ultima vittoria come uomo. I salmi che sono nel mezzo descrivono per prima cosa il rimanente di Israele che ha timore di Dio durante il periodo di assenza del Messia dalla terra, specialmente durante quel periodo che il Signore chiamò grande tribolazione. In questi cinque salmi abbiamo il resoconto delle prove di Israele, dei dolori, la confusione, i problemi e il peccato. Abbiamo anche la fiducia in Dio, le promesse di Dio e le loro preghiere per essere liberati. Prove e dolori sono condivisi da tutti gli uomini di Dio, senza riguardi per chi sono o per il periodo storico che stanno attraversando. Il conforto dato in questi salmi è per tutti i figli di Dio. Ci sono tre modi di guardare i salmi dal 3 al 7. Per prima cosa, l'interpretazione primaria, e riguarda chiaramente all'esperienza personale di Davide. In secondo luogo, c'è un'applicazione diretta alla nazione di Israele e a rimanente nella grande tribolazione. E infine, una terza considerazione da fare molto importante è quella dell'applicazione per tutti coloro che appartengono a Dio, ovunque essi siano e in ogni periodo della storia del mondo. Se guardiamo infatti i salmi da questo punto di vista, essi avranno un significato nuovo per noi. Il Salmo 3 è comunemente intitolato Salmo di Davide, quando egli fuggiva davanti ad Absalom, suo figlio. Il resoconto storico di questo fatto è riportato ampiamente in Seconda Samuele, nei capitoli dal 15 al 18, libro che abbiamo studiato, se vi ricordate, tempo fa. Questo titolo ci parla chiaramente del contenuto del Salmo 3. Ci dice inoltre che cosa accadeva nel cuore di Davide, ci parla del suo stato d'animo, della sofferenza, dell'amarezza, della umiliazione che provava nella situazione difficile che passava mentre fuggiva da Gerusalemme, abbandonato da tutti dopo la ribellione di suo figlio Absalom, appunto. Davide era stato scacciato dalle stesse persone che amava e sulle quali aveva regnato. Il nostro cuore non può che essere dalla sua parte durante questa dolorosa esperienza. Mentre Davide scappava, un suo nemico lo rincorreva, insultandolo lo malediceva. Abisai, uno dei suoi uomini migliori, gli disse: «Lascia che lo uccida con una lancia». Davide rispose: «No», perché egli sapeva che Dio lo stava in questo modo punendo a motivo dei suoi peccati commessi. Infatti, nel libro di Seconda Samuele, capitolo 12, versetto 11, il profeta Natan disse a Davide queste parole: «Così dice il Signore, ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce di queste sole». Perché questo doveva accadere? Ciò che stava capitando a Davide era la conseguenza del peccato di adulterio, d'omicidio, di cui egli si era macchiato. Dio lo aveva già perdonato dopo il suo pentimento, ma ora Davide raccoglieva i frutti del suo peccato, le conseguenze del suo gesto, e questo avviene attraverso la ribellione di suo figlio. Vediamo che i nemici di Davide sono aumentati da ogni lato e che il cuore degli uomini di Israele è con Absalom. La scrittura ci dice: «Venne a Davide un messaggero che disse: il cuore degli uomini di Israele si è volto verso Absalom». Absalom era un giovane molto bello, era un politico molto astuto, capace di promettere alla gente molte belle cose che non sarebbe stato in grado di dare. Durante tutto il periodo della ribellione di Absalom ci furono molte altre persone che si misero contro Davide ed egli uscì da Gerusalemme scalzo e piangente, passò oltre il torrente Chidron e sembrava che non ci fosse nessun aiuto per lui. Dopo questa ampia panoramica, con tutto questo in mente, guardiamo adesso il Salmo 3, leggendo il primo versetto. Salmo di Davide, composto quando egli fuggiva davanti ad Absalom, suo figlio. «Oh Signore, quanto sono numerosi i miei nemici! Molti sono quelli che insorgono contro di me». Davide fa scaturire queste parole direttamente dal suo cuore mentre lascia Gerusalemme. E in esse, in queste parole, possiamo vedere l'amarezza che provava, di cui abbiamo già parlato prima. Leggiamo dal secondo versetto del Salmo 3. «Molti quelli che dicono di me, Non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Abbiamo letto anche il versetto 3 e 4. Molti pensano che Davide non avrebbe ricevuto aiuto da Dio e che Dio lo avesse abbandonato e che per questo sia così disperato. Ma non è affatto così. Dio non lo aveva abbandonato, come abbiamo appunto letto nel terzo versetto. Anzi, il Signore era come uno scudo, una protezione tutto intorno a lui. Dobbiamo essere grati di conoscere ed avere un simile Dio. Esso è sempre rimasto vicino a Davide, proteggendolo, senza mai abbandonarlo. Questo Dio misericordioso è uguale ancora oggi, amica, amico. Egli è sempre pronto a perdonare, ad aiutare chiunque va a lui con un sincero pentimento per chiedergli soccorso. Questo non significa che Davide non abbia dovuto subire delle conseguenze per il suo peccato, anzi, ciò che gli stava capitando era appunto il duro costo da pagare. Al termine del secondo e del quarto versetto del Salmo 3 troviamo la parola ebraica Selah, che in italiano è tradotta con pausa. A questo riguardo ci sono state molte discussioni sul significato di questo termine, che troviamo circa 71 volte nei Salmi. La spiegazione più logica è la seguente. I Salmi venivano musicati e successivamente anche cantati con un accompagnamento strumentale di qualità. Sono certo che Gerusalemme fosse famosa in tutto il mondo per i suoi grandi concerti in onore del Signore e probabilmente molte persone interessate, incuriosite, venivano da ogni parte per sentire questi salmi cantati nel Tempio. Pertanto ritengo che Selah fosse una sorta di pausa musicale che significasse e indicasse «fermati, guarda, ascolta». Quando arriviamo a questi meravigliosi salmi dovremmo fermarci, guardare e ascoltare. Selah ci ricorda di fare questo. Ecco che cosa dovremmo veramente fare quando arriviamo alla parola di Dio. La parola Selah probabilmente mette fine alla prima parte del Salmo. Ora Davide dice quanto segue nei due versetti successivi. Io mi sono coricato e ho dormito. Poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di gente che si sono accampate contro di me d'ogni intorno. Questo è stato anche chiamato il Salmo del mattino, ed è un buon salmo con il quale cominciare la giornata. Nonostante tutti i problemi, tutte le difficoltà che Davide incontrava, egli aveva fiducia nel Signore. Poteva dormire tranquillamente la notte, senza dover prendere un sedativo per addormentarsi. E questo perché? Semplicemente perché confidava nel Signore. Poggiava la testa sulle promesse di Dio e si addormentava. Inoltre, poteva anche dire: mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Davide in questo salmo manifesta anche la fede sincera che lui ha nel Signore quando dice che non temerà se miriadi di persone si metteranno contro di lui. Davide sa che se tutto il mondo gli fosse contro, Dio sarebbe al suo fianco per proteggerlo. Cromwell è considerato da molti come l'uomo più coraggioso che sia mai vissuto. Qualcuno gli chiese un giorno: come spieghi il tuo coraggio? Cromwell rispose: poiché temo Dio, non ho paura degli uomini. Se ci fosse più timore di Dio oggi, ci sarebbe molta meno paura degli altri. La cosa che ti dà coraggio è il timore di Dio. Se temi Dio, non c'è nessun uomo che devi temere. Davide aveva fiducia in Dio. Ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, poiché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. Fa veramente male essere colpiti sulla guancia. Quando ricevi un colpo così, ti gira persino la testa e ti mette KO. Davide stava probabilmente sperimentando questa situazione durante il periodo che visse come fuggiasco da Gerusalemme. Dice inoltre che tutti i suoi nemici lo hanno percosso sulla guancia. Ma anche Dio ha rotto i denti agli empi in questo modo. E ciò indica che Dio avrebbe provveduto alla sua difesa e che li avrebbe messi nella condizione di non poter più mordere Davide. Infatti, nell'ultimo versetto del nostro Salmo 3, Davide riconosce che la salvezza appartiene solo al Signore. Leggiamolo. Al Signore appartiene la salvezza. La tua benedizione sia sul tuo popolo. La salvezza appartiene al Signore. Questo è un grande versetto. Il Signore solamente e nessun altro è l'autore della salvezza. Davide non ha mai pensato alla salvezza come ad una moneta che si mette in tasca e si può perdere. Non ha mai pensato che fosse qualcosa che doveva conquistarsi con dei meriti o con delle buone opere. La salvezza è un dono di Dio che Egli offre gratuitamente a chiunque, riconoscendosi un peccatore perduto. Va e si pente, crede nel Signore Gesù. Tu, amica o amico, che mi hai seguito nella considerazione di questo salmo, hai la certezza di essere perdonato da tutti i tuoi peccati e di avere una casa in cielo dove passerai l'eternità alla presenza di Dio? Ricordati che la Bibbia, nel libro degli Atti al capitolo 4, versetto 12, dice queste parole: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Hai sentito benissimo, in nessun altro. Solo il nome di Gesù è quello che possiamo invocare per essere salvati. E la Bibbia dice ancora queste parole in Romani 9, versetto 13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Perché non lo fai in questo momento? Se lo farai, sarai perdonato e gioirai della certezza di essere un figlio di Dio. Un figlio di Dio giustificato, salvato per l'eternità. Non rimandare, perché il domani non ti appartiene. Potrebbe essere anche troppo tardi. In conclusione del Salmo terzo troviamo ancora la parola Sela, e questo, come abbiamo visto, è un invito a fermarsi, a guardare, ad ascoltare ciò che abbiamo detto fino a questo momento. Davide ha detto delle cose meravigliose riguardo a Dio in questo Salmo. Ad esempio, nel versetto 3, Dio è chiamato scudo. Come uno scudo, Dio copre e protegge coloro che sono suoi. In Efesini 6, al versetto 16, ci viene detto da Paolo che, come credenti, dobbiamo prendere lo scudo. Infatti leggiamo: prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Davide sapeva che cosa poteva fare uno scudo, perché lo aveva usato parecchio durante i suoi vari combattimenti. Dio era anche la sua gloria. Davide credeva nella presenza di Dio. La nube della gloria, ricorderete, era posta sopra Israele. Essa era un segno visibile della presenza di Dio nel mezzo del suo popolo. Oggi camminiamo per fede e la gloria di Dio è con noi, si rende reale per coloro che sono suoi. Dio rialzava anche il capo di Davide, che si trovava in una situazione angosciosa. Perché? Perché Dio aveva promesso a Davide di costruirgli una casa, di benedirlo, di dargli gloria e un regno. E Davide, avendo una fede sincera, aveva risposto: «Sei tu colui che mi rialza il capo». Possiamo essere giù, scoraggiati, delusi, soli, ma Lui non ci ha abbandonato e ci risolleva sempre. Questo è un salmo meraviglioso, non è così? Tu che mi stai ascoltando, hai sperimentato questa protezione di Dio? Sappi che, se tu lo desideri, è a tua disposizione. Approfittane quindi. Iniziando la meditazione del quarto salmo, troviamo che si può dividere in tre parti. È precisamente così: un grido, versetti dall'1 al 3, una correzione, versetti 4 e 5, una confidenza, versetti dal 6 all'8. Anche questo salmo ha una soprascritta che dice: al direttore del coro, per strumenti a corda. Salmo di Davide. Questa è la dimostrazione di ciò che abbiamo visto e considerato nel Salmo 3, e cioè che i salmi erano musicati. Il salmista comincia con un grande grido. Il mezzo col quale le persone si rivolgono a Dio nel momento del bisogno è sempre la preghiera. E Dio è il loro scudo, come abbiamo visto. Leggiamo il primo versetto del Salmo 4. Al direttore del coro, per strumenti a corda, Salmo di Davide. Quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Questo pericolo indica anche le pressioni che spesso si affrontano nella vita, che spesso sono grandi. Lo sono soprattutto al giorno d'oggi, ed abbiamo bisogno dell'incoraggiamento che troviamo nella parola di Dio. E a questo riguardo, eccovi alcune meravigliose promesse di Dio. Il Salmo 145, versetto 18, ci dice queste parole: il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. E nel Salmo 50, versetto 15, leggiamo: poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. In Isaia, capitolo 65, versetto 24, Dio ci incoraggia dicendoci ancora: avverrà che, prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Il Salmo 18, versetto 6, è molto personale. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio. Il mio grido giunse a Lui, ai Suoi orecchi. Nel Salmo 55, versetto 16, ci viene detto: io invocherò Dio e il Signore mi salverà. Il Salmo 86, versetto 7, invece dice: io ti invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi risponderai. E il Salmo 91, versetto 15, ci dice ancora: egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. La Bibbia è piena di queste meravigliose promesse. Il grido del salmista qui è che Dio sia con lui. Continuiamo nella lettura dei versetti successivi. Andiamo a leggere il 2 e il 3 dal Salmo 4. O figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio la mia gloria? Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna? Sappiate che il Signore si è scelto uno che Egli ama. Il Signore mi esaudirà quando griderò a Lui. Che Dio meraviglioso, quello che ascolta le nostre preghiere e che interviene sempre in nostro soccorso. Poi ci sono due versetti di correzione nel nostro Salmo che sono una sorta di avvertimento. Andiamoli a leggere. Tremate e non peccate. Sui vostri letti ragionate in cuor vostro e tacete. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Paolo esprime questo pensiero quando scriveva ai credenti di Efeso, dicendo: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Ma ora notate la sicurezza della fede del salmista, espressa nel versetto 6. Molti vanno dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? O Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Molte persone oggi sono scoraggiate, dicono sempre più spesso: non c'è più nulla di giusto, non sappiamo dove andremo a finire. Quanto abbiamo bisogno che il Signore faccia risplendere su di noi la sua luce e manifesti la sua benignità. Come abbiamo bisogno di sperimentare quanto Davide ebbe la possibilità di realizzare, come troviamo scritto nel versetto 7 del Salmo 4. Leggiamolo. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Davide era come tutti noi. Il suo cuore poteva venire meno nei momenti più difficili e sentirsi abbandonato, ma la sua fede non naufragava mai. Egli confidava sempre nel Signore. Intorno a lui c'erano molti increduli. La sua stessa gente lo denigrava dicendo: Dio non farà nulla per lui. Ma Dio fece qualcosa per lui. Egli infatti poté dire: tu hai messo nel mio cuore più gioia di quelli che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Davide vide che Dio era buono con lui. Dio è buono con tutti. Egli è buono anche con te che mi ascolti e desidera darti la pace che tanto vorresti avere. Mi chiedi cosa devi fare? Semplice. Umiliati e rivolgiti a Lui. Rivolgi a Lui la tua preghiera. Riconosci il tuo bisogno e confessagli le tue colpe. Egli indirizzerà il tuo sguardo verso il Signore Gesù e ti dirà che Lui è morto per te. Se tu credi in Lui, puoi essere perdonato, puoi essere salvato per l'eternità. Non aspettare oltre, ma vai a Lui, in questo momento. Egli ti sta aspettando. Tu non farlo aspettare. Notate ora come si conclude il Salmo 4. Leggiamo infatti l'ultimo versetto. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Amici, avete bisogno di un buon cuscino la notte per dormire? Eccovi il miglior guanciale su cui posare il vostro capo in modo fiducioso, proprio come un bimbo che si addormenta sul seno di sua madre. Desiderate un vero e piacevole riposo? Ecco in chi confidare, sapendo che Egli, il Signore, veglia su di te. Come sono meravigliosi per noi oggi questi salmi e quanto più significheranno nei momenti più difficili, più tristi. Possa essere questa la tua fiducia, possa essere riposta la tua fede, la tua fiducia proprio nel Signore Gesù. E con questo augurio, con questo invito a rivolgerti a Lui, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'ascolto e mi raccomando, ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.